expectativas.
Pero sí, la gente hasta se ha durado, hasta se ha durado. Te pregunto, no me rilievo che ha avuto
tutta quanta la vicenda e poi la coda successiva che si è avuta. Vi ricordo che qui abbiamo fatto anche un consiglio comunale con tutti i rappresentanti dei comuni rivieraschi, quelli dove passano diciamo, la condotta da Civitavecchia. La città vecchia a Fiumicino, compreso Roma, e naturalmente l'interesse è un interesse vivo che poi si sovrappone anche non solo con gli episodi che noi abbiamo gestito in qualche modo, ma anche con altri episodi precedenti a questo, magari che non hanno avuto un rilievo così eclatante. Così eclatante come questo, ciò, come questo che abbiamo avuto oggi, in questi giorni. Ora, noi diciamo, abbiamo visto, diciamo, letto, abbiamo fatto un'analisi anche tecnica del materiale, della proposta di caratterizzazione fatta, presentata da lei. Su questo abbiamo sicuramente alcune osservazioni, da parte nostra che poi dopo magari formalizzeremo anche con una relazione specifica, osservazioni circa intanto la metodologia, l'area, le aree toccate, quindi che a nostro parere non possono essere circoscritte soltanto sul luogo dove si è verificato o giù di lì verificato l'incidente e neanche diciamo, sullo stretto bacino dei singoli fossi, dei singoli torrenti fino ad arrivare per un lungo pezzo, ma invece la ricerca deve essere una ricerca un po' più complessa, fino ad arrivare alle due fosci, sia quella dell'Arrone sia quella del rio Palidoro, proprio per capire diciamo, se ci sono segmenti, se ci sono materiale diciamo, inquinante che si è sedimentato soprattutto diciamo, nella fase subito a ridosso dell'area della foce. Questo è molto importante avere un punto di vista generale per un problema innanzitutto di salute pubblica, anche perché c'è attività di pesca, c'è attività di tempo libero, c'è attività comunque di persone che abitualmente sono dedite a tutta una serie di attività e di presenze diciamo, su questi luoghi. Secondo poi c'è un problema di carattere più generale, di tipo ambientale nella sua complessità, che naturalmente noi dobbiamo capire come affrontarla, perché apparentemente la situazione è abbastanza, è abbastanza tranquilla, ma in apparenza noi dovremmo dall'apparenza passare diciamo, alla certezza sulla tranquillità, perché non possiamo sottovalutare diciamo, problemi che magari ci possono, esistono o ci possono o possono esistere. Un'altra fase di ricerca è sicuramente l'uso delle acque sotterranee. L'amministrazione provinciale della città metropolitana ci ha messo a disposizione tutti i prelievi autorizzati, i singoli pozzi attorno ai due bacini, sono tanti, non sono pochi, l'elenco è abbastanza, ci sono alcuni addirittura autorizzati per uso domestico, adesso non so se la C che ha la titolarità, l'RMC, che Cala Tenerità soprattutto, diciamo, su questo ha fatto delle indagini precise, soprattutto su quei pozzi d'uso domestico. Stiamo parlando sempre di questo bacino un po' più largo comunque in quest'area, e poi naturalmente ci sono qualche centinaia di pozzi, non decine, che invece sono autorizzati per uso agricolo, per irrigazione, eccetera, anche devono stare nella soglia prevista, diciamo, dalla norma. Come vedete, diciamo, il piano di caratterizzazione è per quello presentato è così una indicazione di massima, dopodiché bisogna riempirlo anche sulla base di queste riunioni, sulla base anche delle sottolineature di ciascuno di noi, vedere come poi riusciamo a determinarci e poi darci uno scadenzario tutti quanti insieme per vedere che passi faremo, diciamo, nel prossimo. Ultima questione è capire questa condotta che fine fa. E vorremmo una parola, diciamo, anche ufficiale sulla condotta, perché se ne dicono tante, compreso il fatto che la condotta, soprattutto il tratto Civitavecchia Ponte Vannone, sarà un tratto che verrà messo in stand-by fino a situazioni, diciamo, di emergenza, e l'uso diciamo, dell'unica condotta dell'ENI che verrà utilizzata è Ponte Vannone e Fiumicino, quindi vorremmo capire se quella già è stata messa sotto controllo e quindi abbiamo un efficace sistema di monitoraggio, però l'altra condotta è fatta di una sessantina di chilometri, volevo capire se in realtà viene messa sotto azoto e poi chi si è visto si è visto, oppure se succede una cosa straordinaria si può togliere l'azoto e far passare il gasolio, che lo sene, oppure l'intenzione è quella di riportarla in esercizio, perché se dovesse essere riportata in esercizio non c'è dubbio che, visto anche il provvedimento della procura, bisogna prima essere certi che il sistema di monitoraggio funzioni e sia in piena efficienza. Ora, questioni che naturalmente questo tavolo, soprattutto l'ENI, a nostro parere dovrà dirci delle cose. Io, se siamo d'accordo, darei la parola alla rappresentante dell'ENI e poi diciamo. Chi? Lei, Giuliano.
Siamo qui per ascoltato le parole del sindaco, siamo qui per la convocazione e direi per la convocazione per discutere il piano della caratterizzazione all'interno di questo procedimento, e penso che sia, diciamo, la parte iniziale di questo tavolo proprio prendere in esame il progetto che noi abbiamo inviato a tutti gli enti per condividere o meno quello che abbiamo presentato o eventualmente fare delle aggiunte, ecco, a quello che c'è. Anche perché la convocazione specifica è proprio su questo tipo di attività. Poi proseguiremo magari anche con le altre osservazioni che possono essere anche di carattere più grande e alcune potrebbero anche non essere legate a questo tavolo specifico, pur dando alcune informazioni. Esulano un po', a mio avviso, da quella che è la convocazione specifica di oggi, che è la discussione di un piano di caratterizzazione per eventuali interventi di bonifica, quello che ci sarà da fare. Per cui, se siamo tutti d'accordo, io parto.
Non capisco quali sono le altre cose che sono.
No, voglio dire, lei ha messo, giustamente ha messo tutto un impianto fino all'utilizzo della condotta finale, no? Ecco, quello, per l'amor del cielo, ne potremmo anche parlare, li possiamo dare indicazioni.
Quella è quella, però.
Sì,
è essenziale.
Sì, però, è un punto, ecco, seguirei la scaletta, mi faccia dire, così noi presentiamo quelli che sono, quella che è la nostra proposta, le attività che abbiamo svolto fino adesso di messa in sicurezza sui due siti, sia Maccarese che Palidoro, e sentiamo le vostre osservazioni. Per cui darei la parola a consulente ambiente Vinci Guerra, che ci racconta quello che ha fatto.
Ok, ripartendo da quello che diceva il dottor Angelini, io credo che si debba partire a esaminare in maniera distinta e separata i due siti, e quindi adesso vi racconto in maniera distinta e separata quello che riguarda ciò che è avvenuto sul sito di Maccarese e quello che si propone sul sito di Maccarese, e dopodiché proporrei di esaminare, di chiudere il discorso sul sito di Maccarese e poi passare all'altro sito, che è un'altra notifica, un altro procedimento amministrativo e un altro piano di caratterizzazione. Poi, ove si dovessero rilevare, a noi non risultano interazioni tra due siti che distano una decina di chilometri l'uno dall'altra e impatti diversi, ascolteremo i motivi per cui si ritiene una cosa del genere. Diciamo, partiamo magari dal sito che ha avuto più rilevanza di tipo mediatico, che è il sito di Maccarese. Vi racconto un pochino, lo sappiamo tutti, però faccio un attimino un riepilogo di quello che è avvenuto e del perché sono avvenute determinate cose. Il punto di effrazione è stata fatta in un punto che si trova a nord degli assi viari dell'autostrada e della ferrovia, in un campo. Da questo punto di effrazione si è determinato uno spandimento sul suolo che poi è corrivato nel fosso adiacente, immediatamente adiacente a un paio di metri di distanza, e da questo, in concomitanza con quel periodo, quel giorno lì, praticamente in quei giorni era un periodo di cui c'era abbondanti precipitazioni, questo flusso di cherosene si è canalizzato in un corso d'acqua, in un canale in cui era presente acqua, e in galleggiamento sull'acqua è stato trasportato via via verso valle. Quindi la dinamica del processo è spandimento su un'area, sul suolo in un'area circoscritta, corrivazione su un fosso con acqua e trasporto in galleggiamento sull'acqua verso valle. Quindi il sito poi a questo punto può essere distinto in due settori: il sito in cui è avvenuto lo spandimento sul suolo e il sito in cui è avvenuto il deflusso in galleggiamento sull'acqua. Per quanto riguarda il sito proprio puntuale dell'effrazione, ci si è immediatamente, come da procedura, attivati per intervenire e chiudere la perdita, diciamo sezionando la tubazione, evitando che, quindi interrompendo e svuotando la tubazione, e contemporaneamente andare a riparare il buco che c'era sulla condotta. Dallo scavo erano presenti i carabinieri, è stato documentato che portando alla luce la tubazione era presente una flangia con un rubinetto montato e con una tubazione che questi signori si erano portati a diverse centinaia di metri di distanza per fare, si erano montati in una piccola stazione di servizio. Lo spandimento è stato determinato da questo attrezzo montato sul tubo, evidentemente era montato male, a un certo momento lì ha cominciato a perdere e è venuto fuori il prodotto. L'intervento è stato quindi di aprire uno scavo in corrispondenza di questo punto. Siamo intervenuti contemporaneamente anche con degli autobotti, abbiamo immediatamente aspirato tutto quello che fuoriusciva, mettendo in sicurezza aspirando tutto quello che veniva fuori, la ditta ha fatto la riparazione della tubazione chiudendo il buco. Contemporaneamente si è fatto un sezionamento per deviare il deflusso delle acque che venivano da monte, erano quel punto lì non è un canale del consorzio, non è nulla, è semplicemente una scolina dei campi che poi via via defluendo verso valle si innesta su fossi che via via si innestano su fossi sempre più grandi. In questo primo tratto, immediatamente a valle dell'effrazione, il flusso di quest'acqua è passato sotto i sottopassi della sede dell'autostrada e della sede della ferrovia per poi confluire in via Trendenari su un fossettino che si avvolta, si innesta dopo un centinaio di metri sul fosso Cavallo, se non sbaglio. Quindi l'intervento di immediato è stato su questa cosa, interruzione del flusso e immediatamente deviazione del flusso d'acqua che fungeva da veicolo di trasporto di questo liquido, in maniera che l'acqua che veniva da monte non toccasse più l'area in cui i terreni erano in grado di rilasciare contaminazione, e quindi abbiamo chiuso il flusso. Lì le attività sono continuate in tutti i giorni a seguire, sono state le attività di emungimento delle acque e del prodotto in corrispondenza del buco fatto sulla tubazione sono state mantenute in continuo senza sosta e via via si è recuperato tutto quello che era infiltrato, si era sparso in quel punto, contenendo la diffusione nelle acque sotterranee di questo problema. Dico questo perché pochi giorni dopo abbiamo provveduto a realizzare i piezometri nell'area immediatamente circostante, in un raggio intorno al punto Monte Valle, tutto intorno, ne sono stati realizzati 6 se non ricordo male, fino alla falda. La falda lì era immediatamente, le acque sotterranee lì sono a circa 3 metri, 2 metri e mezzo, quindi il prodotto che si è infiltrato non va sotto il livello della falda perché è più leggero, tocca la falda e lì si ferma. Quindi la falda è lì, l'abbiamo subito intercettata tutto intorno al punto di effrazione con una serie di piezometri che sono stati in una prima battuta campionati in maniera speditiva con il laboratorio mobile e non ci ha dato nessun esito. In una seconda battuta campionati anche in contraddittorio con ARPA che è venuta a prendere i campioni e non abbiamo riscontrato, per quanto ci riguarda, perché è un dato preliminare, né sui suoli in questi piezometri, né nelle acque in questi piezometri, alcuna contaminazione a carico delle acque sotterranee. Credo che il dato di ARPA sia a disposizione, noi non l'abbiamo, però ARPA ha fatto un riscontro su questa cosa. Quindi, per quanto riguarda le acque sotterranee, poi dopodiché questo foro dove c'era lo scavo è stato condizionato a una trincea, un pozzo drenante in cui è stata installata una tubazione e si è continuato a mantenere in esercizio questo aggottamento di questo punto di effrazione e anche a controllare che nei piezometri circostanti la falda non riverberasse, non desse nessuna evidenza. A oggi ci risulta che la falda a 10 metri di distanza, 20, quello che è il sito dei piezometri, intorno al punto di effrazione non risulta avere nessun impatto né risulta averlo mai avuto. Quindi l'intervento fatto sulle acque sotterranee è stato tempestivo, efficace ed efficiente e non si è prodotta, se non probabilmente in un intorno di 10 metri al buco, alcun impatto sulle acque sotterranee. Quindi questo è fondamentale, vista la premessa del sindaco, perché il nostro piano di caratterizzazione prevede di fare ancora dei piezometri a integrare meglio questa rete intorno, circoscritta al punto, a verificare che consolidare meglio questo dato. Ma il dato di partenza è questo, è il dato con cui anche nel corso di questi 2 mesi in cui abbiamo continuato a emungere acqua, poi abbiamo tutti i certificati quantitativi dei trasporti, i formulari, adesso non sono stati trasmessi, ma potremmo fornirvi tutti i quantitativi di quanto materiale e quanto lavoro è stato fatto per mantenere in funzione questo presidio, atto a garantire che si potesse diffondere qualsiasi fenomeno di contaminazione a pochi metri di distanza dal buco. Anche le acque che adesso stiamo a emungere da questo pozzo, che prima erano molto impattate, adesso praticamente anche in quel punto sta arrivando praticamente acqua quasi pulita, non pulita, perché lì la matrice suolo è comunque interessata, per cui per un intorno circoscritto e limitato c'è un rilascio anche della matrice suolo, ma questo sarà oggetto della definizione dell'area impattata proposta nel piano di caratterizzazione.
Certo, ma quell'indagine vostra sulla falda è stata fatta anche sulla fuoriuscita di un paio di anni prima? Sull'area, il suo è poco lontano.
Sull'area, l'altro sito che dista 300 metri è oggetto anche lì di un monitoraggio, ci sono i piezometri intorno, anche lì è delimitata la questione e anche lì si sta lavorando a rimuovere il prodotto. Quindi sono, la dico in termini semplici, sono due siti che non comunicano uno con l'altro, sono distinti e separati, ognuno ha la sua area di interesse e non c'è nessuna interazione tra...
Nella prima l'area interessata è solo quella dentro la recinzione, secondo lei?
Nella prima l'area interessata è quella delimitata dalla rete dei piezometri che è oggetto di monitoraggio. Ci sono i piezometri che servono a delimitare e noi li monitoriamo. Quindi nel momento in cui su quel sito è stato presentato un documento e sono... quando si convocherà la conferenza dei servizi per discutere le caratteristiche di quel sito, prenderemo in esame l'estensione di quel sito, ma a noi, ripeto...
Comunque dal punto di effrazione vi è stata fatta un'indagine integrativa per definire meglio l'areale, per cui si è allargato dal punto iniziale per una...
Ma su quel sito siamo... non c'è nessuna... Ma comunque, voglio dire... Abbiamo già in questa fase fatto dei piezometri ubicati a monte, diciamo il sito di cui parliamo è messo qui, poi c'è il nostro, l'oggetto, quello di cui stiamo parlando in questo momento è messo qui, tra questo e questo ci sono dei piezometri e questi piezometri a noi risultano puliti, quindi per fortuna, signor Sindaco, cioè abbiamo un dato che, in cui francamente... mi sembra importante rilevare che il problema è circoscritto e limitato. Poi noi abbiamo trasmesso, sono venuti gli enti preposti a fare le verifiche del caso, sarò smentito se abbiamo dei dati differenti. E questo per quanto riguarda la falda e il punto di effrazione. Per quanto riguarda il corso d'acqua, il riscaldamento, come sappiamo, purtroppo ha portato verso valle il prodotto. Quello che è avvenuto è che poi il massimo impatto della presenza di questo film in galleggiamento sulle acque, è un film in galleggiamento sulle acque, la dinamica della diffusione della contaminazione è un film in galleggiamento sulle acque, è andato a stazionare nel punto in cui ci sono le idrovore, perché quello è un punto di basso morfologico, perché quella era un'area depressa, quindi lì probabilmente siamo con una quota sotto il livello del mare e salvo l'attivazione delle idrovore lì è come se fosse una palude, il prodotto lì non defluisce più, ristagna. Il regime delle acque lì è disciplinato dalle idrovore che vengono attivate periodicamente e mandano fuori il prodotto. Quindi si è andato a fermare e accumulare lì, motivo per cui siamo anche andati a inserire tutti i sistemi, i presidi di sbarramento per bloccarlo lì e aspirarlo lì, perché lì era il punto di massimo accumulo e in cui avevamo la massima efficienza di recupero. Sul fiume sono stati installati dei presidi che sono stati dei barrieramenti fisici con delle panne in polietilene che sbarrano il deflusso del prodotto nelle acque, e in una prima fase si è intervenuti posizionando degli autospurghi che si sono hanno aspirato.
Scusi, sul fiume qual?
Fosso
Caprelle.
Sì, 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 no, fiume. Sì, perché abbiamo Fosso Cavallo, Fosso Tre Cannelle, e poi nell'ultimo tratto, il torrente Arrone. Quindi noi abbiamo barrato sin da subito, immediatamente nei giorni, si è proceduto a inserire dei barrieramenti sul fiume. Prima della foce e soprattutto in Viale Maria e nei punti, e si è lavorato ad aspirare il film che era in galleggiamento. Nell'arco di pochissimi giorni questo film è stato completamente asportato, e poi nei giorni successivi e a seguire fino a poco tempo fa si è proseguito con delle attività che sono state condotte nel tratto di monte prima di Viale Maria, perché era il tratto in cui, per una serie di motivi, i fossi avevano una sezione circoscritta ed erano quelli più prossimi al punto di effrazione, quindi hanno più subito l'impatto di
del prodotto in
carico. Diciamo una minore diluizione, no? Ovviamente lì erano più vicini, e quindi il prodotto lì ha toccato di più, essendo più prossimi. Tutto quel tratto lì è stato oggetto di ripetute operazioni di pulizia che ha condotto Castaldi, e che sono state effettuate rimuovendo, scarificando le sponde del canale, concentrandosi chiaramente su quella che è la fascia di contatto in cui il film in galleggiamento ha lambito i terreni delle sponde. Il film galleggia, il livello del canale si alza e si abbassa, tocca la sponda nella fascia di oscillazione del livello dell'acqua. Questo è il nostro meccanismo di diffusione della contaminazione, e quindi sponda, altezza rispetto al livello di oscillazione, minimo massimo, massima piovosità, minimo piovosità sulla sponda. Quella fascia di contatto nella zona, in questa
perché
zona,
voi escludete assolutamente che quel tipo di prodotto possa in qualche modo depositarsi.
La logica dice, essendo un prodotto più leggero, sta in galleggiamento. Ora, i dati che faremo con la caratterizzazione a vedere, tecnicamente si esclude: se c'è acqua sta in galleggiamento il prodotto, no?
Se non c'è acqua tocca,
non dovrebbe aver toccato. Sicuramente, c'è stato un'oscillazione nel contenuto dell'acqua, quel pezzo di sali e scendi ci può essere stato. Tant'è vero che quello che diceva lui, nei fossi che hanno una sezione più stretta, è stata la parte dove siamo intervenuti prima, perché proprio se si allarga, essendo più stretta, dove è più largo invece generalmente prende la strada centrale e va, ecco, a via di recupero.
Mancini, io aggiungerei che la teoria dice questo sostanzialmente, anche se hanno delle densità differenti. Nella pratica succede che, nel caso di turbolenze, comunque di fenomeni particolari, no, è chiaro che il prodotto, se c'è un'azione diretta di qualche cosa, di qualcheduno che crea una turbolenza, o che non so, mi dicevano qualcheduno era entrato dentro con stivali e quant'altro, è chiaro che c'è un trasferimento, si chiama cross contamination. Questa è la teoria, quindi lo escludiamo in teoria. Nella pratica non ci dovrebbero essere stati fenomeni di turbolenza lungo tutto quanto il flusso del canale, ma ci può essere qualche dono che eventualmente spiegalo bene tu che lo conosci.
Allora, mi sembra
l'applicazione delle sponde.
Sì, ecco, sì, ho perso il filo. Diciamo. Quindi si è operato lavorando sempre in maniera preventiva per evitare che questo tratto potesse continuare a essere, essendo più sporco, oggetto di rilasci ulteriori di film idrocarburici alla sua pulizia. Questa pulizia è stata fatta decorticando le sponde, poi sono state fatte delle altre operazioni di... cioè è stato fatto più volte ripetutamente fino per tutto il tratto che va fino praticamente a poche centinaia di metri dall'innesto col canale delle idrovie, quindi tutto il tratto di monte. Poi nelle relazioni ci sono tutti i dettagli, adesso non sto a tediarvi come queste cose, però l'intervento è stato questo. Mentre si faceva questo si è operato sempre in condizioni di sicurezza, mantenendo sul tratto che si andava a pulire delle barre, le barriere di contenimento rigide e assorbenti, avendo degli skimmer che sono è una sorta di aspirapolvere che si poggia sull'acqua, che in depressione aspirava tutto quello che si smuoveva e si rilasciava. Per cui tutta questa operazione è continuata, quindi tutto quello che poteva essere film idrocarburico è stato rimosso in fase preliminare con autospurghi in maniera massiccia e poi in maniera puntuale, definita, circoscritta in tutti i punti dove ce n'era un po', con questi sistemi, per cui la ditta Castalia, la società, si è spostata lungo le sponde con gli operai, con i contenitori da 1000 litri, con gli strumenti a mano, pulendosi, aspirando, barrierando a sequenza, vado su, vado giù, passo una volta, ricontrollo, ci ritorno, ripasso, faccio 2-3 volte l'operazione, e tutto questo tran tran poi è documentato dai formulari, dagli smaltimenti, dai quantitativi di acque recuperate, eccetera eccetera.
Aggiungerei che è stato comunque sempre monitorato con analisi continue sulle acque di scorrimento. Venivano prese prima giornalmente, anche 2-3 volte al giorno, che ci siamo diradati, però è sempre stato monitorato con analisi sulle acque.
Sì, diciamo, sono a valle dei presidi, diciamo, stazionari, fissi, che sono stati messi in alcuni punti strategici. I presidi sono stati installati immediatamente nei punti in cui c'erano intersezioni dei fossi con delle strade, per poter arrivare immediatamente sui punti, quindi sono stati messi sul punto di effrazione, a Viale Maria, all'intersezione di Via delle Pagliete, alla via Tre Denari e poi alla foce, prima della foce ovviamente, nei pressi della foce, per presidiare e garantire che comunque non, anche lì non vi fosse un presidio di controllo, che non, come d'obbligo, diciamo. Sì, diciamo, attualmente i siti sono stati installati appunto recinzioni, segnaletiche e altro, e mi pare abbiamo fatto anche un sopralluogo insieme all'assessore, non su questo, ma avevo detto se volevamo andare, avete detto che l'avevate già visto, e comunque... Diciamo che la situazione è questa, i monitoraggi sono stati fatti con frequenza inizialmente giornaliera, posizionando un laboratorio che riusciva a dare dei dati speditivi, poi ci si è organizzati in maniera da avere anche riuscire a fare questa cosa con un laboratorio fisso, spedendo i campioni, riuscendo ad avere con tempistiche comunque di un giorno una risposta analitica più precisa. E nelle relazioni, adesso noi abbiamo qui una relazione di sintesi in cui vi abbiamo, adesso non è agli atti ma ve la consegneremo, in cui abbiamo i formulari, così si desume le quantità di lavoro effettuato dalle varie tipologie di quantitativi munti, dall'EA del fiume, dal costo di quantitativi di barriere le assorbenti prodotte per il contenimento e l'assorbimento del film, e tutti i certificati di analisi prodotti dal laboratorio e tutto quello che è stato prodotto dall'attività di cantiere. In un dato di carattere generale,
l'aggiornamento a che data?
La data è del aggiornato a
le ultime
analisi che non siano state fatte venerdì scorso.
E che cosa ci dà?
Ma le analisi da adesso, quel dato, le ultime analisi danno, scusa, siamo, le acque sono
al 23 gennaio, 23 gennaio gli ultimi dati, 23 gennaio.
L'ultima è il 26 gennaio, niente, i valori sono tutti inferiori, sono tutti, le analisi sono praticamente quasi sempre, tranne qualche piccola variazione, inferiore al limite di rilevabilità strumentale. Poi i dati sono qua.
Ci sono valori sulla norma?
Qual è la norma sui fiumi va definito.
Cioè la vita dei pesci, poi c'è l'altra tabella che riguarda i parametri non presenti in quella superficie.
Vabbè, sì, comunque i valori sono quasi sempre zero.
Il kerosene
per aereo non ha
quel... Qui c'ho dei dati in cui avete monitorato anche quello, la pagina numero 36 del piano di caratterizzazione, tra l'altro se non abbiamo fatto
i dati adesso, il quadro delle attività svolte è questo. La proposta del piano di caratterizzazione è di svolgere a delimitare meglio e compiutamente in maniera definita l'area impattata che riguarda il suolo nell'area del punto di effrazione, la realizzazione di alcuni sondaggi. E per quanto riguarda i corsi d'acqua, mappare quello che è lo stato qualitativo delle sponde lambite da questo film idrocarburico, di fare dei prelievi di campione lungo le sponde per verificare in che condizioni sono i terreni lambiti da questo film.
Quindi il sedimento, diciamo, giusto?
Non il sedimento, il sedimento è, se io ho un corso d'acqua, sì, questo è il livello dell'acqua, le sponde sono le sponde. Il sedimento è il fondo del fiume.
E per esempio sul fondo del fiume viene permesso, allora, per capire.
Allora, per capire la cosa che diceva collega, vista la dinamica, il piano di caratterizzazione segue uno schema logico. Io ho un prodotto leggero che non affonda, non vado a cercare sul fondo perché qualcuno lo deve far affondare. Quindi l'approccio che si è seguito è di non andare a, cioè non si può, non era, non si ritiene che debbano essere stati sporcati i sedimenti, a meno che a meno che il fiume vada assolutamente a secco, il corso d'acqua vada completamente a secco, e a quel punto il film presente sulla superficie dell'acqua si depositi. Ma non è questa condizione. Scusi.
Visto che non piove in questo periodo.
Mi scusi, però ho capito. Visto che non piove, ma non c'è più.
No, piove, troppo.
Voglio dire, mi faccia finire. Mi faccia finire. Visto che il film, sul film sulle acque non è più presente da penso metà novembre, non ha mai smesso di piovere, i fiumi e i fossi, nessuno dei fiumi e nessuno dei fossi è mai andato in secca, io riterrei di dover poter escludere che possa essere andato a contatto con i sedimenti, perché per fare questa cosa si dovrebbe essere verificata la condizione di avere presenza di un film e assenza di acqua.
Assenza.
Cosa può essersi verificato? Cosa che io peraltro ho segnalato. È avvenuto in corrispondenza del barrieramento su Viale Maria, dove avevamo messo le barriere fisiche e stavamo recuperando con gli autospurghi le cose, sono venuti volontari del WWF eccetera eccetera, che sono entrati nel corso d'acqua con gli stivaloni a fare la pesca dei pesciolini. Io gli ho detto: ragazzi, se entrate con gli stivali dentro il gasolio e ci zompettate dentro, fate un pasticcio. Sì, sì, però vabbè, questo si chiama tecnicamente cross contamination. Sì, ho capito. No, ma io non voglio dire questo. Sto cercando di fare una rappresentazione tecnica della dinamica degli eventi e di non escludere nessuna di quelle che sono le condizioni che possono avere generato degli impatti. Quindi sto dicendo che è possibile che in quell'area immediatamente adiacente al ponte dove sono entrate delle persone e hanno fatto questa operazione, che limitatamente in maniera circoscritta a quell'area si possano essere sporcati anche i sedimenti, perché se qualcuno è entrato, ha messo i piedi nell'acqua sporca e con lo stivale ha toccato il fondo, può essere che lì abbia sporcato il fondo. In altri punti che si siano andati a sporcare il fondo, vista la dinamica, non ho motivo di credere che possa essere accaduto.
Voi non pensate a una flocculazione delle temperature?
Ma l'abbiamo tolto immediatamente per queste cose qui. Noi siamo intervenuti.
Abbiamo fatto un bilancio di massa.
Abbiamo fatto immediatamente l'asportazione del film. Cioè siamo intervenuti rimuovendolo.
Cioè, primo quello che è andato, che è arrivato prima dell'intervento, è quello che è passato e che si è visto e che ha fatto le cose. Però ha seguito quella dinamica lì con... Cioè, la dinamica del galleggiamento, già fosse un altro prodotto, fosse greggio, fosse qualche cosa di pesante, si deposita sul fondo, se ci potrebbe anche depositare sul fondo. I prodotti leggeri, che sono olio praticamente, stanno in superficie.
Però noi non...
Se voi ritenete che dovrebbe scrivere l'analisi sui sedimenti, facciamo sia la conferenza dei servizi, assolutamente rilevare dei sedimenti, diciamo, lo prescrive come attività. È bene però anche, no, a seguito di tutto quello che ci siamo detti fino adesso sulla dinamica della contaminazione, è bene però anche sapere che quella è un'area già autorizzata prima delle attività e che quindi, no, poi bisognerà fare una serie di valutazioni sulle risultanze di questi sedimenti.
Questo è questa è la fase della discussione. La discussione su quello che è su come abbiamo operato, e già su questo abbiamo delle piccole divergenze o punti di vista diversi tra quello che sostenete voi e alcune delle osservazioni che vengono fatte e che verranno fatte. Per esempio, adesso stiamo parlando di Maccarese, però se penso a Palidoro, e penso che il bambino Gesù che sta alla foce fa un provvedimento e chiude la sala operatoria per una intensità di odore di kerosene abbastanza importante, e stiamo parlando della foce, sta sul mare, sta sul mare. Ora, abbiamo asportato tutto il film, non lo so, siamo riusciti a fare questo tipo di intervento, ho qualche dubbio, non so se rendo l'idea. O per esempio tre cannelle che va direttamente sull'Arrone, è proprio così vero che l'Arrone è nel tratto Foce Tre Cannelle e Villaggio dei Pescatori, quindi a mare non abbiamo avuto problemi, tenendo conto diciamo che in quei giorni non c'era, i fossi non erano stracolmi di acqua. In quei giorni i fossi erano, e soprattutto se noi andiamo indietro, andiamo verso monte, con molta probabilità una sedimentazione diciamo, del materiale, anche perché a monte di acqua c'era molto meno, stiamo parlando di piccoli fossi, di piccoli e così via. Quindi siccome il tracciato è molto diverso nei tanti chilometri che è stato toccato, quindi io non sarei proprio così certo che non abbiamo sul fondo dei fossi, non c'è nessun tipo di materiale. Non so se...
Io
spero di sì,
vediamo, sì. Ripeto, noi abbiamo proprio una proposta reale, cioè la disciplina, cioè i procedimenti di bonifica, cioè il procedimento funziona così, noi proponiamo, facciamo una disamina tecnica di quello che è avvenuto e facciamo una proposta dove...
Sì, perché ce lo sappiamo come funzionano i servizi.
Allora, no, ma è,
no,
è quello, quel contenuto
del tranquillo.
No, per quello che intendo dire, quello che è il modello con cui si sviluppa un'indagine nel piano di caratterizzazione. Nel piano di caratterizzazione noi esaminiamo un modello concettuale del sito e sulla base del modello concettuale che può avere prodotto il fenomeno e avere generato degli impatti, individuiamo quali sono gli interventi diagnostici da andare a fare per verificare quale sia stato l'impatto di quello che è stato l'evento. Cioè è una cosa che è costruita in maniera assolutamente razionale in base a quelli che sono i dati di cui uno è in possesso. La conseguenza di questo è il piano di indagini che viene da noi proposto. Il piano di indagini poi ovviamente ci direte le vostre osservazioni rispetto al piano di indagini. Noi abbiamo fatto una proposta e le osservazioni, non è che ci riteniamo perfetti, no?
facciamo un giro di tavolo, va bene? Allora vogliamo cominciare così?
No, ma hai detto qual è il piano di
caratterizzazione. Stiamo prevedendo di fare delle indagini che prevedono sondaggi e piezometri intorno al punto di effrazione, perché l'obiettivo lì è delimitare totalmente l'area in cui sono impattati i terreni.
Un raggio di
fino a quando lo troviamo
c'è una planimetria che individua la posizione. Noi abbiamo indicato in planimetria, sempre secondo un modello concettuale, la posizione di una serie di punti dove fare delle indagini sui suoli per campionare i suoli e le acque e vedere l'estensione dell'impatto in quell'area.
L'area è il reticolo idrico impattato in una fascia di...
No, questo è... Stiamo parlando dello spot, quindi questa è un'indagine che si... attua dove c'è stato lo svertamento sul suolo, modello concettuale, lì ha toccato il suolo e si è infiltrato, quindi lì vado a verificare suolo e acque sotterranee in quell'intorno e l'obiettivo è delimitare compiutamente e totalmente l'area in cui sono impattate aree, terreni e suolo e su quello si fa il progetto di bonifica di terreno e suolo. L'altra parte del piano di caratterizzazione è indagini sull'impatto sui terreni dei corsi d'acqua. I terreni dei corsi d'acqua sono i terreni delle sponde. E sui terreni delle sponde abbiamo detto facciamo un campionamento delle sponde ogni x metri.
Quanto?
Ogni 100 metri, x, adesso dico x. Ogni,
tenuti da 50.
In maniera, non è un... Lì non è una, non è un piano di indagine, è tipo statistico. Ogni tot metri prendo un campione. Il criterio è un criterio a maglia regolare, ogni tot prendo un campione e vediamo come stiamo, qual è lo stato qualitativo delle sponde. Al fine di accertare se sono sporche, se sono pulite e poi anche lì prevedere se il progetto di bonifica delle sponde. Voglio aggiungere un dettaglio, mi sono dimenticato prima. Quando abbiamo operato sulle sponde ci siamo posti anche il problema fondamentale di non andare a fare interventi invasivi sulle sponde perché ove fossimo andati a scavare su aree dove sono presenti tanto di proprietà del consorzio, insomma, abbiamo cercato di fare delle attività, abbiamo fatto tutte le attività sulle aree dove era sostanzialmente possibile operare.
Per lo capire, modificare la generazione
sul fondo invece del fiume, dei torrenti, eccetera, però non prevedete
nulla. Noi non abbiamo preso.
Ho capito. Va bene. Ok, grazie. Allora. Tutto? Allora, il comandante. Tocca al comandante, ecco, facciamo il giro.
Un attimo, no? Quindi l'interesse mio è che questo piano preveda un controllo, un monitoraggio non tanto delle falde acquifere, quindi dove l'ENI ci ha più o meno assicurato, quindi prendiamo atto insomma che le acque superficiali in questo momento e le acque profonde sono rispettano più o meno la normativa. Quello che io invece vedo è in questo piano, in questo momento, un'attualità, una mancanza però di attualità, di verifica del controllo delle sponde. Cioè, mi sembra che come lunghezza, come distanze, ci stiamo riferendo a chilometri, mi sembra, di regime acque. Nel senso stiamo toccando due fiumi, tra virgolette, anche se piccoli, come l'Arrune e il Palidoro, che comunque hanno una regimentazione acquea abbastanza importante. E poi all'interno un reticolato, diciamo, anche abbastanza consistente. Quindi stiamo parlando, se non vorrei sbagliare, ma di chilometri di sponde, no? di canali e fossi. Qui abbiamo il consorzio di bonifica, che chi meglio della dottoressa ci potrà dire poi qual è più o meno... Il numero, proprio l'estensione proprio in chilometri del reticolato, e in base a questo ci sono le sponde. Io vorrei sapere se sono stati fatti dei controlli, appunto, perché il fatto poi che ci possono essere anche delle copiose, diciamo, piogge, il fatto che ci possono essere comunque ancora dei sedimenti o meno inquinati, parlo io anche di erbe, di canneti che sono attorno a queste sponde, sono state controllate, sono state già bonificate, siamo tranquilli, siamo sicuri, o sono ancora, tra virgolette, io non sono un tecnico, impregnati ancora di questo di questo prodotto, di questo cherosene, perché se parliamo di chilometri di erbe, di canneti ancora impregnati, non sarei così tranquillo come in questo momento Eni ci vuole fare rappresentare, far vedere. Ora è ovvio che in questo contesto prodromico probabilmente lo dobbiamo ancora studiare questo piano, no? Dottore, quindi lo dobbiamo ancora vedere. Però io tutta questa sicurezza, questa tranquillità, sinceramente ancora non la metterei sul campo. È vero che l'Eni si è data da fare immediatamente, dopo però con Castalia, dopo sindaco, dopo 3-4 giorni Castalia è arrivata sul campo. Cioè i primi giorni, giovedì, venerdì, sabato e domenica, c'eravamo io e lei sul campo.
No, non è così.
C'era già Castalia.
Sì, c'era Castalia che è venuta domenica, è venuta.
Sabato.
Ok, giovedì, venerdì, sono due giorni di impatto su. Vabbè, di impatto su un territorio di chilometri e chilometri di reticolato, io quello dico. Quindi prima di essere tranquilli tutti quanti che le sponde siano assolutamente scevre da ogni presenza di carburanti, io questo voglio essere tranquillo e rassicurato. Io lo so che il filmato non c'è più sulla superficie, io lo so benissimo che il filmato non c'è più, ci mancherebbe, lo so benissimo, so anche che probabilmente avete ragione che le falde acquifere non sono state interessate e toccate, su quello possiamo anche, ne prendiamo atto, ma io voglio essere sicuro che comunque le sponde siano completamente pulite, perché se voi domani, faccio l'esempio, mi togliete le panne olio assorbenti e mi arriva una bella pioggia, un bel diluvio, io mi ritrovo la pulizia e lo sciacquio di tutte le sponde e mi ritrovo tutto a mare poi successivamente. Quindi la mia tranquillità vuole essere rassicurata solo su questo aspetto, cioè c'è stato in questo ambito, faccio un esempio, un primo intervento sulle sponde, c'è stato un taglio delle erbe, c'è stato un taglio dei canneti, sono stati rimossi questi rifiuti speciali o no? Cioè questo io voglio sapere.
Volevo solo dire due cose, che lui non è che ha dato la sicurezza delle sponde, lui ha dato quello che è stato fatto fino ad oggi. Il piano di caratterizzazione dal punto di effrazione fino al mare prevede per ogni tratto di fare dei campionamenti proprio lungo le sponde per capire dov'è.
Ma l'avete già fatti questi campionamenti?
No, il piano deve essere approvato il piano.
Ho capito, ma quanti mesi sono passati dall'inquinamento? Sì, d'accordo. Però è vero che abbiamo le panne rigide, tutto quanto, però io
posso dire una cosa. Allora,
ti aspettiamo.
Aspettiamo. Ne spiego, aspettiamo, noi dobbiamo entrare a casa di altri a fare, nel caso in cui fosse sporco, a fare tagli di vegetazione, interventi su sponde di canali che sono...
Ma intanto ditemelo se è sporco.
Però mi faccia dire, noi abbiamo fatto un intervento di pulizia e l'abbiamo fatto su quelli che erano più sporchi. Ci siamo fermati dove, anche da evidenze di campo e di cose, non avevamo più traccia di particolari situazioni critiche. Prudentemente ci siamo fermati e ci siamo rimessi all'approvazione di un documento che è stato trasmesso in data 2 dicembre, proprio per fare in modo che le attività successive fossero eseguite in maniera condivisa e sotto la tutela di tutti quelli che avevano titolo a esprimere i loro pareri prima di andare a generare effetti collaterali, diciamo, nel fare degli interventi di un certo tipo. Proprio in questa logica di proseguire le attività in maniera disciplinata e in questo senso questo documento è stato trasmesso il 4 di dicembre. Noi siamo oggi qui, dietro vostra convocazione, potevamo essere qui a
vostra disposizione quando ci voleva, ritenevate opportuno convocarci.
No, ma vedi, quindi, vedi, ingegnere, la mia preoccupazione però non è dovuta soltanto al fatto che oggi stiamo analizzando,
no, nel frattempo
meno
abbiamo mantenuto
un piano,
è
che io ho comunque un provvedimento di un giudice, di un procuratore abbastanza importante, dopo un probabilmente un, no, probabilmente, sicuramente una visione di un rapporto del NOE, che io però non conosco questo rapporto del NOE dei Carabinieri, che cosa ha determinato e ha fatto scaturire che poi il procuratore sequestrasse insieme al GIP l'oleodotto. È una relazione nostra di PG, di Polizia Giudiziaria, di primo impatto, di prima visione. Ora quindi io non so se il NOE ha anche verificato aspetti non solo operativi o strategici,